La manifestazione dell'essere dà origine nell'uomo a due aspetti, a due cose. Da un lato alla sua razionalità, come abbiamo visto anche in precedenza, l'essere nel suo manifestarsi all'uomo, nel suo darsi al soggetto cosciente e conoscente, genera il soggetto stesso, genera la sua coscienza, genera anche la possibilità di conoscere. Ma, come accennavo in precedenza, non è solo questo una delle conseguenze del darsi, dell'essere e del suo manifestarsi. Oltre a ciò, dà origine anche all'agire morale. Quindi il darsi, il manifestarsi dell'essere nell'uomo, quale appunto soggetto speciale, privilegiato, peculiare, diverso da ogni altro ente, dà origine anche al suo agire morale, quindi alla valenza morale, etica delle sue azioni. Quindi, da un lato, il darsi originario dell'essere dà origine a livello di teoresi, a livello di pensiero, dà origine alla razionalità e alla coscienza dell'uomo applicata, kantianamente parlando, alla ragion pura, quindi alle speculazioni. Dall'altro lato, sempre lo stesso darsi originario dell'essere dà invece origine alla norma, la cosiddetta legge, il valore o comunque la regola da seguire. Quindi, in un certo qual modo, si può dire che il darsi dell'essere dà origine alla coscienza e alla norma. Coscienza intesa come appunto speculazione, capacità di intellezione, quindi ripeto, ha una sorta di ragion pura. E la norma invece intesa come capacità di agire moralmente, capacità di distinguere bene e male, l'essere liberi, quindi avere una volizione, una volontà genuinamente libera. E quindi tutte quelle che sono le ripercussioni che hanno a che fare con la ragion pratica. Quindi la presenza dell'essere, il suo manifestarsi, il suo essere presente nel soggetto conoscente umano, dà appunto origine a questa duplicità di conseguenze, che sono comunque, e qui è giusto sottolinearlo, sono comunque intrinsecamente connesse, non sono due aspetti slegati e svincolati l'uno dall'altro, sono come, per usare una metafora, due facce della stessa medaglia. Questo fa sì che anche nell'uomo si può parlare in quanto animale di istinti, quindi non viene bandita l'istintualità, l'istintività nell'essere umano, essa si associa, è compresente con la sua razionalità, ma è presente anche nell'uomo. Ma in quanto speciale, in quanto ente particolare, peculiare, anche gli istinti dell'uomo sono generati dalla sua relazione con l'essere, dal suo essere, conseguenza della manifestazione originaria dell'essere. E quindi Rosmini e la via con lui sottolineano come il più essenziale e il più propriamente umano degli istinti è l'istinto al bene. Quindi l'introduzione del concetto di bene è qualcosa che fa parte costitutivamente dell'essere umano come tale, del soggetto cosciente come tale, e proprio per questo ne è legato, ne è vincolato in maniera appunto essenziale. E il bene come può essere definito? La via lo definisce come il bene non altro può essere che un valore o una perfezione che non potrebbe contenersi altrove che nell'essere, come il valore stesso e la stessa perfezione che è l'essere. Quindi, in altre parole, si può dire che il bene come tale è l'essere stesso, quindi sempre dell'essere stiamo parlando, ma visto dal punto di vista della sua valorialità, quindi come perfezione. Quindi è sempre l'essere, stiamo parlando sempre dell'essere, però da un altro punto di vista, si potrebbe dire, che è il punto di vista del suo perfezionamento, del suo essere come qualcosa di perfettivo. Tra l'altro, la via continua dicendo come nell'essere stesso si possono trovare delle relazioni. Qui lui fa un affondo a Rosmini, andando ad approfondire quelli che sono alcuni aspetti che si riferiscono in maniera specifica alla questione trinitaria. Interna appunto al mistero dell'essere di Dio, che poi possono trovare in qualche modo delle ripercussioni anche nell'essere umano. Però anche più genericamente parlando, senza addentrarci in una questione teologica così specifica e per certi aspetti così ampia, che non è questa la sede per poterla trattare esaustivamente, si può comunque tratteggiare brevemente come l'aspetto di relazionalità presente nell'essere è definibile anche proprio da un punto di vista di relazione tra soggetto e oggetto, come appunto ho mostrato nella lezione precedente, e quindi già la relazione tra soggetto e oggetto è in qualche modo una relazione interna all'essere. Cioè, ripeto, nel momento in cui l'essere si dà e nel suo manifestarsi, nel suo darsi, genera un soggetto che a sua volta lo conosce e lo riconosce come essere, già in questo sta venendo a creare una relazione che prima ho chiamato relazione fondante barra relazione creante. Quindi in questo si vede come nell'essere, anche filosoficamente, e a livello di gnoseologia, si può constatare una relazionalità intrinseca che va a costituire appunto i due poli di soggetto e oggetto. L'essere, ripeto, si dà sempre a un soggetto intelligente e dunque fonda sia l'oggetto che sia il soggetto che l'oggetto. Questo fa sì che l'uomo sia al contempo congiunto, ma anche distinto dall'essere. Quindi questa ambivalenza dell'aspetto relazionale interna all'essere genera la peculiarità, un'altra delle peculiarità che fanno parte della natura costitutiva dell'essere umano. Cioè, da un lato è congiunto all'essere perché è originato dal darsi dell'essere, è manifestazione dell'essere. Dall'altro ne è anche distinto, in quanto, come poi vedremo in maniera più dettagliata, in quanto appunto implica una relazione con l'essere che può anche essere disattesa per certi aspetti, con le questioni che faranno riferimento alla moralità, alla libertà, alla scelta tra bene e male, il discernimento e poi l'atto di volizione vero e proprio. Quindi, nel momento in cui l'uomo riconosce di essere dotato di intelletto e di volontà, quindi nel momento in cui prende coscienza in maniera autoriflessiva, prende coscienza di essere un soggetto particolare, l'unico dotato di razionalità, l'unico dotato di intelletto, e non solo, ma anche, ripeto, dotato di un senso morale, di una volontà libera, che sono appunto le due caratteristiche dell'uomo come tale, intuisce la relazione fondante, trattino creante, che ha con l'essere. E il suo riconoscersi come essere dotato di intelletto e volontà fa sì che l'uomo agisce perché conosce. Quindi non agisce dettato da puri istinti o da meccanismi, come dire, materiali, da relazioni causa-effetto. Cioè, la peculiarità dell'uomo è il fatto che il suo agire, la sua azione, è mossa comunque sempre da un aspetto di razionalità, dal fatto che la ragione è l'elemento distintivo fondante dell'essere umano e quindi è l'origine stessa della sua azione, del suo agire. Quindi l'uomo agisce perché conosce. Nel momento in cui si riconosce come soggetto dotato di intelletto e volontà, prende anche consapevolezza di come intelletto e volontà non siano totalmente interdipendenti l'uno dall'altro, ma come siano in qualche modo uniti e connessi, perché, come appunto accennavo prima, derivano entrambi dal darsi originale dell'essere. Da qui anche la capacità morale dell'uomo, cioè l'uomo è una potenza che è capace di congiungersi all'essere con un atto di conoscenza amativa, come ho accennato poco prima. Questo suo essere al contempo unito e diviso dall'essere gli dà la possibilità di avere di volere, di attuare una relazione con l'essere o di disattendere questa relazione con l'essere. E a seconda della sua scelta, si avranno delle conseguenze appunto nell'uomo stesso. Ma ciò non di meno, resta il fatto che l'uomo come potenzialità ha la capacità, ha la facoltà di entrare, di rispondere alla relazione originaria posta in atto dal darsi dell'essere. E questo è un atto di conoscenza amativa. Sorge così la ragion pratica, quindi già si è visto l'implicazione di l'idea di trascendenza, l'idea di Dio e di come la presenza di questa idea lentamente, gradatamente, nello snodarsi dell'argomentazione, ha delle ripercussioni a livello di ragion pratica. La ragion pratica non ha l'effetto di produrre l'oggetto, ma di unirsi sempre più perfettamente all'oggetto dato, che è appunto, ripeto, l'essere. Quindi l'alterità dell'essere dall'uomo come trascendenza dell'essere rispetto all'uomo. E qui a questo punto la via fa una breve precisazione, cioè spiega un equivoco, quello che per lui è stato per lungo tempo un potenziale rischio di ambiguità nell'appunto parlare dell'uomo come essere finito e nell'appunto nella relazione che cosa in qualche modo rende l'uomo essere finito e come o con che cosa deve relazionarsi l'essere finito uomo. In questo l'ambiguità che viene ravvisata dalla via è quella di alcune correnti di pensiero che vedono l'uomo come finito in relazione con il nulla. Quindi l'uomo è finito perché? Perché in qualche modo è delimitato dal non essere. Quindi l'uomo è un essere che ha un non essere fuori. E la via denuncia questa affermazione, questa posizione di pensiero, proponendone una alternativa. Cioè, la via afferma che l'alterità dell'uomo e la sua finitudine non è definita in rapporto al nulla. Quindi l'uomo non è finito perché c'è un nulla che lo definisce. Non è il nulla, perciò, a limitare l'uomo nella sua finitudine, nella sua finitezza. L'uomo è finito in rapporto all'infinito, che lo genera e lo ricomprende. E qui ritorna lo stesso movimento concettuale che avevo proposto all'inizio. È il darsi dell'essere che genera il soggetto conoscente, è il manifestarsi dell'essere che genera l'uomo, è il manifestarsi dell'essere infinito che genera il finito. Quindi l'uomo è finito in relazione a un infinito che sì, lo delimita, ma lo trascende e lo ricomprende al suo interno. Quindi, in questo si delinea meglio il rapporto tra ente finito e ente infinito. L'infinito è qualcosa che è finito in relazione a un'infinità che lo sopravanza, che lo eccede, che è appunto quello che dal punto di vista creaturale dell'ente finito è la trascendenza. Ed è proprio dalla finitudine umana che deriva la possibile collisione tra quello che la via definisce il bene oggettivo e quelli che invece sono i beni soggettivi, o comunque genericamente il bene soggettivo, cioè il bene per come viene percepito dal soggetto. Dunque, qui entra in gioco il concetto di libertà. Il concetto di libera volontà. La libera volontà, per la via, viene esercitata quando l'uomo è chiamato a scegliere appunto tra il bene soggettivo e il bene oggettivo. In caso in cui, ovviamente nell'eventuale, non è sempre così, però può succedere, nel caso in cui tra bene soggettivo e bene oggettivo ci sia appunto una di discrepanza, una collisione. Soprattutto se il bene soggettivo viene inteso in senso egoistico, questa collisione ovviamente ci sarà sempre. Quindi è nell'esercizio di questa libera scelta, nell'attuarsi nel concreto, delle singole azioni in cui viene esercitata la libertà, che si ha la moralità in atto. Quindi, se l'uomo è un essere morale in potenza, in quanto appunto così come è morale e anche razionale proprio nella sua relazione costitutiva con l'essere, questa sua moralità potenziale viene tradotta in atto nel momento in cui il soggetto compie le sue libere scelte. E la volontà che ama l'essere e che ama l'ordine dell'essere è quella che può definirsi una volontà buona. Quindi nel momento in cui in questo attuarsi, in questo concretarsi, in questo esercitarsi della libera scelta dell'uomo, l'uomo sceglie liberamente di aderire all'essere, di aderire appunto al bene oggettivo, allora la sua volontà viene definita come buona. E qui la via poi approfondisce il discorso andando a notare come l'essere in sé ha un suo ordine intrinseco, cui appunto, ripeto, bisogna aderire parlando appunto di dovere morale. Questa obbligazione morale non è però un comando assoluto, fine a se stesso, come per esempio qui lui fa una critica alla concezione dell'imperativo categorico kantiano, quindi un dovere che è dovere in quanto tale, quindi un dover essere che è imperativo tanto più quanto appunto è svincolato e assoluto da qualunque altra cosa se non il dovere come tale. La via invece, partendo dalle suggestioni di Rosmini, parte invece proprio dalla concezione opposta, per cui l'obbligo è sì un comando assoluto, ma è assoluto nella misura in cui l'oggetto a cui fa riferimento è assoluto. Quindi l'assolutezza di un obbligo morale, di un'obbligazione, di un comando, di un imperativo morale, è fondata dall'assolutezza dell'oggetto stesso che, diciamo, impartisce quel comando, che dà quell'ordine. Quindi è l'assolutezza fondativa dell'oggetto che dà normatività, che dà assolutezza al comando stesso. Quindi la via afferma che l'unico modo per fondare una morale che sia in qualche modo capace di appunto creare ordine e di creare bene, di generare benessere, è quella di fondarla su qualcosa di infinito, di ultimo e di finale. Quindi ripeto, per fondare la morale serve qualcosa di infinito, di ultimo e di finale, che ultimativamente appunto è l'essere e quindi Dio. Tutti i beni particolari, in quest'ottica, in questa prospettiva laviana, tutti i beni particolari, finiti, specifici, sono vani, sono momentanei, sono illusori. E non sono propri dell'uomo. Per certi aspetti, la via arriva a dare questa, come dire, questa affermazione forte, dicendo che addirittura non sono beni i beni soggettivi, ovviamente se intesi in questo senso, perché il vero bene, l'unico vero bene, è quello perfettivo per l'uomo. Gli altri, non essendo perfettivi, ma essendo appunto temporanei, illusori, sono vani e quindi non sono neanche considerabili realmente dei beni. Questo fa sì che nella scelta tra il bene oggettivo e i beni soggettivi, la normatività che dà origine alla vera autentica scelta è quella che opta per il bene oggettivo. Perché nel momento in cui si riconosce la vacuità dei beni soggettivi, è chiaro che sceglierli comunque sarebbe chiaramente un male. In questo modo è interessante notare come si restituisce il fondamento della morale facendo riferimento all'oggettività, e questo in qualche modo va contro a quella società liquida, ad esempio, di cui si accennava all'inizio, cioè una società, una realtà, una quotidianità delle relazioni interpersonali che, non avendo più un fondamento oggettivo alla base, diventano effimere, inconsistenti, liquidi appunto, incapaci di reggersi. E invece nel momento in cui si restituisce una base solida come fondamento su cui poter poggiare, su cui poter costruire il tutto, tutto il resto conseguentemente riacquisterà solidità. E a questo punto la via si pone una domanda, cioè qual è la prima legge che viene imposta in questo senso, imposta, cioè che ha normatività, che ha capacità di imposizione, che ha capacità impositiva in senso normativa sull'uomo. Non è, secondo lui, una legge, una prescrizione contenutistica, ma è, genericamente, quella di essere obbligati ad assentire alla verità, quindi l'obbligo di assenso alla verità. Questa è, per la via, la prima legge che viene imposta all'uomo dall'essere. L'uomo ha come comando, come compito normativo, quella di assentire di fronte alla verità dell'essere. È questo ciò che l'essere chiede all'uomo. Nel suo darsi, nel suo manifestarsi, nel suo generale, l'uomo gli chiede questo atto di riconoscere la verità dell'essere, assentire alla verità. L'assenso alla verità, l'onestà intellettuale, si può dire in certi contesti, è il primo obbligo a cui l'uomo è tenuto. Quindi la verità stessa ci domanda il nostro assenso con una forza totalmente indipendente dall'uomo. Quindi è la legge della verità, in un certo senso. Perciò, se il bene morale proviene dal bene in quanto oggettivo, allora noi siamo tenuti a sottostarvi. E questo bene oggettivo ha, come accennavo prima, una sua articolazione interna, quindi a livello relazionale, ma anche in maniera, come vedremo adesso tra poco, in maniera più specifica, il bene implica intrinsecamente un suo ordine. E quest'ordine è ciò a cui conseguentemente viene richiesto l'assenso dell'uomo. Questo ordine interno all'essere viene definito dalla via come l'insieme delle esigenze fra loro connesse che gli enti manifestano come oggettivamente appresi, cioè come conosciuti dall'intelligenza. Quindi c'è già una rete di relazioni, sta dicendo la via, all'interno dell'essere, una rete di esigenze, lui lo mette tra virgolette, quindi di necessità che in qualche modo connettono un ente con l'altro, e il rispetto di questo tessuto dell'essere è il rispetto dell'ordine. In che modo, questa è una domanda successiva, in che modo l'essere e il suo ordine normativo ha il potere di obbligare il soggetto? E qui la via risponde dicendo che l'obbligo a cui fa riferimento è un obbligo che afferisce all'intelligenza dell'uomo, cioè l'intelligenza conosce questo ordine di cui ho parlato, conosce l'ordine dell'essere, nell'atto di conoscere l'essere stesso. E tale luce è talmente evidente che non può essere spenta o respinta. Quindi, in un certo senso, la via sta suggerendo che il conoscere l'essere implica già la conoscenza di quelle che sono le norme morali che guidano, che dovrebbero guidare, a cui l'uomo è tenuto per poter appunto prendere decisioni e operare concretamente nelle sue vicissitudini, quindi il modo con cui opera e agisce nel quotidiano. E le modalità con cui appunto questo essere richiede a livello normativo un rispetto, lo vedremo nella prossima lezione.